capitalismo, anche perché sono di fronte a delle necessità reali, sono milioni di persone muoiono realmente di fame, e quando delle persone muoiono di fame si è di fronte alla necessità di risolvere in fretta, no? Dato che l'altro modello ha dimostrato i suoi limiti, e anche questo però io vorrei sapere se è proprio vero che quel modello ha dimostrato i suoi limiti, o è anche questo un mito dell'Occidente che ha fatto vedere questi limiti, perché certamente la Cina, col suo 1 miliardo di persone che vive in un territorio uguale a quello del Brasile, è pur sempre qualcosa di, no? Ha realizzato qualcosa di più, insomma, no? Ecco. Allora, qui noi siamo di fronte a dei modelli che non reggono, ecco. E c'è l'urgenza di trovare degli altri modelli. E questo dà un'enorme angoscia. Credo che io ho avuto una vita ricca, però angosciata dai vostri problemi, perché mi sono sempre trovata nella situazione di dire cosa facciamo. Ecco, oggi storicamente noi non sappiamo cosa fare, però io non credo che si possa trovare dei rapidi compromessi accettando un capitalismo adattato per dare da mangiare a della gente. Quello che diceva Antonietta, no, lei, insomma, la gente prima dell'invasione del capitalismo come viveva? Cerchiamo di vedere questi altri modi alternativi, invece di precipitarci a fare dei compromessi. Io faccio la psicologa, so che ci sono dei momenti nella vita della persona in cui le soluzioni non ci sono. Allora in quel momento non bisogna trovare una soluzione affrettata, bisogna astenersi dalla soluzione. Forse se tutti i capitalisti andassero via dal Brasile, no? Susan Martins una volta ci diceva: andate tutti via. Se tutti i capitalisti andassero via dal Brasile invece che portare nuovo capitale, siamo sicuri che il Brasile sarebbe così povero? Probabilmente il Brasile diventerebbe più ricco, perché il nostro capitalismo ha portato alla povertà da voi. Noi siamo ricchi perché sfruttiamo voi, perché sfruttiamo l'Africa, perché sfruttiamo il terzo mondo. Non è che il nostro capitalismo è un capitalismo europeo. Se noi non venissimo da voi e non vi portassimo via le cose, ma probabilmente io fossi lui, avessi il potere, sbatterei fuori tutti. Non direi datemi capitale, non so. Poi un'altra cosa, più finisco. E poi la cosa delle chiese, no? E tu dicevi che forse nella dottrina della Chiesa ci potrebbe essere un incentivo, no? Per questo ritrovamento della soggettività. Però dobbiamo chiederci come può esserci un incentivo a ritrovamento di questa soggettività se la dottrina della Chiesa è una dottrina allo stato minorile, perché i modelli nuovi, anche economici, passano attraverso una maturità psicologica, persone che devono diventare mature. In fondo nel modello marxista c'è in fondo un'idealizzazione dello stato padre: lo stato mi deve dare tutto, io posso anche non lavorare, tanto lo Stato mi dà da mangiare. Nel modello capitalista c'è anche una delega al padrone, al potere, a chi ha il denaro. Non c'è un'incentivazione alla soggettività, all'imprenditorialità del piccolo, perché probabilmente l'umanità è ancora in uno stato minorile, però non mi sembra che la Chiesa, o perlomeno la Chiesa come la vediamo oggi, con la sua struttura fortemente gerarchizzata, abbia una capacità propulsiva, perché molte persone che scelgono la vita religiosa la scelgono anche perché questo è un luogo protetto. Non so, non voglio accusare chi ha scelto la vita religiosa, però questo discorso se lo dobbiamo fare, perché anche i sacerdoti e le cose, personalmente sono poveri, ma sono le persone più ricche che ci sono, non hanno mai da combattere contro la fine del mese, lo stipendio, la disoccupazione, no? Anche un francescano, ma dov'è povero? Ma non è proprio povero.
Poi te lo passo subito.
Ma io pure sentendo parlare con Clodovis e pensando a quello che ho vissuto insieme negli anni là in Brasile, dicevo, ma povero Lulla, ma che deve fare? Abbiamo lottato tanto e molte volte, riflettendo soprattutto con Plinio, io mi sono trovata varie volte e dicevo, ma mandiamoli via tutti, è facile. Però poi abbiamo fatto tante manifestazioni contro la Fiat e poi ci siamo ritrovate con tante. Cioè il problema per chi lo vive è veramente molto più difficile di quello che, perché la realtà vera è di fondo, ci sarebbe una cosa per tante, una sola per tante, la riforma agraria che il Brasile non ha e non riusciamo a farla con tanto sangue che è già stato sparso. E di sangue fino a oggi, leggendo, mi ha letto che ce ne sono stati ammazzati là in Balsas moltissimi. Quindi è una cosa che ancora solo chi lo vive profondamente. Però un'altra cosa, un'altra angoscia che vado a dire, che è quella. Io mi sono ritrovata qui, ormai sono quasi 6 anni che sono qua, dicevo, finalmente sti giovani dell'Europa sono senza valore, non stanno più dietro ai soldi, tutto quanto. Però questa bestia feroce, tanto feroce, che gli mette dentro altre voglie, che gli fa consumare tante altre cose che le trova solo là, perché se no non le... È il discorso che diceva la signora. Se veramente tutto il sud si mettesse, lottasse, non desse all'Europa quello che dà, l'Europa morirebbe di fame. Io dico sempre ai bambini, se una volta per sempre si chiudesse, non ci fosse più né la cioccolata, se alla Nestlé gli dicessimo le mucche non vi danno il latte, ma sai che fallimento? Cioè le cose concrete. E solo per dire una parola sulla vita religiosa, se tutte le congregazioni di vita religiosa vivessero solo quei tre verbi, guai a voi ricchi, e che non si può essere, che il nostro Dio non può essere mammona, già sarebbe una rivoluzione senza spargimento di sangue. Se ce la fai, Clodovis, ti ringrazio anche per noi.
Quando era Presidente della Repubblica,
vorrei soltanto mettere in risalto. C'è un aspetto, secondo me, viene secondo piano, secondo me, che è venuto fuori. C'è l'aspetto culturale. Dopo il primo incontro a Quito, della prima assemblea del popolo di Dio, si sta ripensando anche, dopo la campagna 500 anni di resistenza indigena, negra e popolare, che è formata anche un comitato dopo, sta ripensando tutta la storia latinoamericana a partire non dai principi magari anche delle categorie europee venutesi lì in Brasile o in America Latina, ma a partire dalla stessa cultura oppressa che ha resistito, come non è una cultura vinta, non sono 500 anni dei vinti, ma una cultura di resistenza che già nel 1695 in Brasile gli ex schiavi hanno fondato una repubblica di solidarietà, di libertà, e questo molto prima di Marx, molto prima di Marx, 1695, più di 50 anni, quasi 50 anni, hanno vissuto una specie di repubblica dove c'era l'uguaglianza, dove c'era la democrazia, diciamo così, con termini più attuali. E quindi il valore di ritornare, di andare in fondo alla riscoperta della cultura afro, latinoamericana, afro-indigena, ci aiuterà anche a rivedere la stessa storia e a costruire la speranza di per sé per affrontare la miseria che ormai insomma, è dilatata per tutto il continente. E poi che la chiave di lettura per questa realtà e anche gli strumenti di lavoro non avviene soltanto a partire di un'etica, diciamo così, cattolica e cristiana, ma si parla oggi di un macroecumenismo, cioè usciamo fuori dalle mura cattoliche e cristiane, che ne so, andiamo proprio in contatto e cercare questa alternatività per questo sistema di morte, che è il capitalismo, che viene chiamato in Brasile di capitalismo, capeta vuol dire diavolo, che è al di fuori di questi muri cattolici cristiani che c'è nella cultura indigena, nella religione indigena, nell'afro-latinoamericana pure. Quindi la schiavi di tutto, secondo me, è anche da venire presente in questo dialogo, in questo affrontare l'economia per la liberazione, diciamo così.
Io volevo dire una cosa, cioè sono molto grata a Cesare di quello che ha detto e anche a Clodovis, però mi ha molto colpito nell'analisi di Clodovis il fatto che rilevava come in Europa c'è un immenso vuoto, e questo è il problema, e c'è effettivamente un immenso vuoto per cui noi in Europa ci limitiamo ad esistere, non a vivere, e il punto è proprio lì. Ecco perché nel terzo mondo c'è veramente un autentico amore per la vita, mentre noi abbiamo un amore per l'esistenza, e ecco la necessità di tutti quei bisogni fasulli, per cui noi abbiamo continuamente bisogno di cose nuove, di cose che possano sempre facilitare questo nostro esistere. E quindi, per rifarmi, visto che ne abbiamo parlato, un altro filosofo greco, il quale diceva: se aveste una testa di cane, vi fareste un dio con la testa di cane. Ecco, è ora che noi ci riappropriamo della nostra testa, indipendentemente dal dio nel quale crediamo, ci riappropriamo proprio di valori trascendenti, sia Dio, sia un'idea, sia un sogno, ma ci riappropriamo di questo sogno e cominciamo veramente a vivere. E allora in che modo? Ecco l'Europa, l'esempio che può dare, scendendo da una magnifica ortodossia a un'ortoprassi, cioè alla cosa concreta. Non è che facciamo parte di associazioni religiose, cattoliche, cristiane o quello che è, cominciamo a mettere nella nostra vita, come ci ha detto Cesare, questa realtà. Cominciamo ad abolire tutto questo superfluo da cui siamo gravati, io per prima, le firme cretine, le cose prestigiose, gli oggetti belli che certo attirano, ma che cosa riempiono? Proprio il vuoto della nostra anima. Cioè cerchiamo di dimostrare che veramente il capitalismo è un immenso bluff, e cerchiamo di creare una coscienza che superi questa Europa che si sta chiudendo con questo orrendo trattato di Maastricht, con queste affermazioni gloriose dei nostri governatori, presidenti e l'accidenti, per veramente creare una coscienza che dica: guardate, il capitalismo è un bluff, un capitalismo dal volto umano non esisterà mai, perché il capitalismo è basato sul profitto. Cerchiamo di unirci tutti, di condividere, ecco, imparare veramente la condivisione. Per me non c'è bianco, non c'è giallo, non c'è nero, non c'è rosso, c'è solo un fratello col quale condividere quello che io ho. E ricordiamolo anche alla nostra Chiesa, che fa tanta ortodossia e tanta poca ortoprassi, che per investire denari per aiutare i poveri e bisognosi partecipa alle multinazionali a destra e a manca. Ricordiamola alla nostra Chiesa, che deve essere Chiesa di Cristo e non Chiesa di Mammona. Grazie.
Beh, io penso che
Allora, Cesare e poi Clodovis aggiungono qualche cosa e concludiamo un pochino fuori tempo massimo. Ma...
lui chiude fine perché lui è...
Allora...
Io... No, tu chiude, è meglio. Io...
Mi permetti. Chiude sempre il principale. È il vescovo che dà la benedizione finale. Io voglio dire due o tre cose. C'è questo proverbio, questo luogo comune da noi adesso, nei mesi politici e anche economici, che si dice no, il capitalismo è il sistema naturale di organizzare l'economia, perché esattamente si basa su questo interesse di ognuno per il proprio, l'egoismo che è connaturale a noi, no? E io devo dire che in parte è vero, e questo corrisponde anche a una visione realista dell'antropologia cristiana. L'uomo è un essere che i psicologi lo sanno, Freud l'ha detto anche, che cerca il suo interesse, che fa soffrire gli altri e che anche sa di quale volte, no? E che uccide. E questo, beh, pre-capitalismo, post-capitalismo, eccetera, corrisponde infatti a qualche tendenza antropologica nostra. Ma io vou andar, mas eu penso que o egoísmo seja a camada, o livelo più profundo do homem. Não. O livelo più profundo do homem é ser persona, é ser aperto agli altri, é a socialità, é a solidarietà. E eu direi que uma economia più naturale ancora, porque cada um é assai naturale, é troppo superficialmente naturale, deve basarsi, fondarsi, radicarsi in questa camata più profonda che è la solidarietà umana. E finalmente, se volete questa parola così usata, amore. Amore, il fondo di tutta la realtà, non solo antropologica, neanche storica, no? Anche cosmologica. Anche è stato l'ultimo versetto di Dante, no? L'amore che muove il sole e le altre stelle, l'amore che tiene il mondo insieme. E lì io penso, e allora bisogna un'economia che non sia basata sulla proprietà, l'egoismo, eccetera, perché non è assai naturale ancora. E allora io penso che bisogna anche un'economia che dia spazio, che consideri questa prima dimensione per essere realista. Voi sapete cosa è arrivato nel socialismo? Non è il collettivismo, no? Lo schiacciamento della personalità, l'appiattimento dell'individualità, no, noi abbiamo recuperato l'importanza dell'individuo anche, ma l'individuo aperto, l'individuo solidale, no? E Santo Agostino, questa frase straordinaria, il libro 7 mi pare di Città di Dio, Dio ha detto: due amori hanno costruito due città. L'amore di se stesso ha costruito la città di Caino, è il capitalismo. E l'amore socialis, mi dice, un posto dice amore dei, un posto, l'amore aperto ha costruito la città dei giusti. Per cui io direi una polis basata soprattutto e che favorisca questi rapporti di solidarietà. Il socialismo era all'inizio questa proposta, no? Di dare precedenza, e la Chiesa sempre ha predicato questo, al bene comune e sul bene individuale, anche se quello deve avere il suo posto. Ma il bene comune è il primo. Il bene comune è il primo. Anche nella mia regola di Santo Agostino, io sono frate monaco, io ho scritto anche un commentario a questa regola, no? Accise, l'ha tradotto. C'è così, il monaco deve analisar-se seu interesse pelo bem comum. E se me pospõe o bem individual ao bem comum, eu vou dizer que ele está fazendo progresso espiritual. Ele cresce anche como pessoa quando se abre agli altri. No? Ecco, allora, ma adesso io, la seconda cosa è questo. Io non sono ancora soddisfatto con la discussione, perché io voglio sapere, io non sono contento di questo, io ho usato molto questa comunità di base, il capitalismo è la bestia, è demonizzare il capitalismo, è il peccato, lo distrugge. Io non sono convinto di questa pedagogia e neanche di questa interpretazione in termini critici. Perché sostanzializziamo troppo il capitalismo. E allora distruggiamo il mercato, c'è una proprietà privata, niente di moneta. Come quella utopia grande del socialismo utopico, no? No, io vorrei che ci sia posto per l'imprenditorialità, la proprietà privata, la competitività, che ci sia posto per l'interesse privato, anche per l'interesse personale. No? E tutto questo, ma non dà precedenza a questo, non è priorità, sotto il maestro che il suo posto è... per cui io vorrei sapere cosa c'è di buono nel mercato, cosa questo meccanismo, no? Può funzionare anche un'economia solidale, una economia di solidarietà, eccetera, anche una proprietà, così anche interessi soggettivi, personali, eccetera, no? Perché ho visto che nel mio lavoro delle comunità di base questo porta a una cosa di distruzione. E allora, per esempio, io ho chiesto a loro, cosa facciamo della TV Globo, il nostro Berlusconi lì, in Brasile, quando eventualmente, facciamo adesso fantasia, saremo in potere? La prima parte era distruggere tutto. No. Perché non possiamo utilizzare un altro impianto, un'altra prospettiva, un'altra strategia, no? Per altri progetti dei mezzi di comunicazione? No. No. E allora questo. E l'ultima cosa, avrei molte cose, ma l'ultima cosa, io penso che è vero, e tu hai fatto anche un esercizio di fantasia qui alla fine, no? Fantasia. Creatività intellettuale, coraggio intellettuale, di pensare cammini nuovi. Perché chiudersi le proposte esistenti? Pensiamo anche a questi, tu hai recato un suggerimento interessante, che sono già in cammino. Rapporti primo, terzo mondo, questi mercati, no? Di solidarietà del terzo mondo. E io penso che non possiamo affrontare questo problema se non pensiamo una strategia a livello planetario. E anche un progetto a livello planetario. E una democrazia a livello planetario. Tu schiacci il capitalismo qui, lui ci scappa là nell'Oriente Medio. L'Oriente Medio va nell'Argentina, no, bisogniamo che schiacci chi prende là quell'altro. Tutti insieme. Come una idra, tali una testa e tagliamo tutti insieme. Perché non. E allora, uno combatte il piede, l'altro la. No, bisogna insieme. Per cui è una necessità di moltiplicare questo tipo di discussione per trovare un cammino insieme. Per pensare anche una strategia a partire dalla base, a livello di una società civile planetaria. No? Per offrire realmente un'alternativa a questo ordine da cui non siamo contenti per avere un nuovo ordine internazionale a partire dunque del basso.
Mio compagno da cui è stato onorato della sua compagnia, molto onorato.
Io vi vorrei santo salutare. Non è che dopo andiamo tutti a prendere la pizza, no? No, questo... comunque l'offerta
chi paga?
La cooperativa, la cooperativa. Io volevo ringraziare moltissimo questo incontro, anche per questa cosa che, ripeto, non è programmata, quindi queste cose così belle che vengono così offerte, e che probabilmente è il discorso del Dio che passa e che dobbiamo essere sempre attenti di non lasciarlo passare in vano. Per me una delle cose che raccomando a me stesso è questa, insomma, se io faccio un po' fra preghiera e un po' di senso comunitario, di esperienza comunitaria, ecco, vedo aprirsi in me un certo percorso. E allora ed è un percorso che, ecco, ci gratifica di uno spirito critico, credo, nei confronti di quello che ci viene propinato dalla mattina alla sera. Ecco, per me un passaggio molto importante è riuscire insieme, aiutandoci, a costruire in noi una capacità critica nei confronti di questa bestia, anche questa bestia, dei mezzi di comunicazione di massa che condizionano in maniera profondissima la nostra, o cercano di condizionare in maniera profondissima la nostra vita. Questa è una cosa. L'altra, quando Antonietta parlava dei beni indefiniti, di questa esigenza dell'uomo, ecco, mi sono risposto in questo modo: c'è un problema quantitativo e un problema qualitativo. Il capitalismo gioca sul tasto quantitativo, se ne frega del tasto, o se ne frega, o lo utilizza se gli serve, del tasto qualitativo. Quindi certo che l'uomo ha questi spazi indefiniti, ma gli spazi indefiniti dobbiamo, credo, cercare di percorrerli nel senso della qualità, nel senso della cultura, nel senso dell'accrescimento dell'essere famoso, insomma, ecco. Capitalismo insiste sull'accrescimento dell'avere, insomma, no? questo è abbastanza chiaro. Per quanto riguarda la preoccupazione di Boff, non so se dall'insieme della lettura di questo librino puoi trarre un tipo di conclusione tipo il capitalismo va abbattuto, cioè, no. non c'è questo approccio, però la tua domanda è sacrosanta, tant'è che c'è un testo molto bello di Rick, è un teologo svizzero che è morto da poco, Etica dell'economia. Etica delle... l'hai preso?
Sì.
Etica dell'economia, molto bello, perché ecco, lì tu vedi, per me c'è una preoccupazione eccessiva dei problemi della produzione, della distribuzione, però ecco, lì vedi che tipo di articolazione sta prendendo a livello culturale, ma possiamo dimenticare che il capitalismo si è costituito attraverso sedimentazioni progressive di 4 secoli. Dico, comincia col capitalismo mercantile, 1492 famoso, insomma l'invasione, ecco. E dico, quindi questa è una cultura che si è formata alle ossa su 4 secoli di storia. Adesso il tentativo marxista è fallito nella forma del socialismo reale, lascia però una serie di valori che vanno meditati, come diceva, mi sembra giustamente, dicevi tu giustamente, e vanno attualizzati, altrimenti rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca, al solito, insomma, no? Il solito atteggiamento. Ma ecco, comunque, che l'uomo debba affrontare dei bisogni e produrre dei beni per soddisfare questi bisogni. Questo, dico, ecco, diciamo, c'è uno strato di vita economica che è uno strato che si svolge e a livello della tribù, insomma, più elementare, e al nostro livello così sofisticato. Allora, si tratta di, ecco, per esempio, viene fuori il grosso tema che, e noi l'abbiamo visto con l'incontro con Sack, per me interessantissimo, cioè il discorso dello sviluppo. Lui dice, attenzione, quando parliamo di sviluppo normalmente coincide con un concetto di crescita che ha poi una sua valenza quantitativa più che qualitativa, stiamo attenti perché ci sono una serie di civiltà che vivono in una loro cultura, non so, mi dicevano, ci diceva, il dono in Africa, in più del, insomma, io guadagno quanto mi serve per vivere, oppure, ecco, la cosa che scandalizza gli occidentali, il negro che lavora 2 ore, l'africano che lavora 2 ore e poi se ne va, dice, ma dove vai? Resta, devi guadagnare, cioè, no, dice, io 2 ore bastano, insomma, no? Me ne vado. Ecco, comunque dico, ecco, questo tipo di culture, questo tipo di, innanzitutto da rispettare, però complessivamente produzione, distribuzione, consumo, risparmio, investimenti, questo è lavoro e capitale, sono delle categorie che hanno una loro obiettività, e quindi non è che, insomma, non è che si deve rovesciare al mondo qua, no, insomma, bisogna cambiare radicalmente il modo, e vorrei dire in qualche modo le degenerazioni. Però con questo non voglio assolutamente giustificare il discorso di una possibile esistenza di un capitalismo buono. Il capitalismo è sbagliato dentro nel modo in cui si è costruito, però certamente oggi si evidenzia con aberrazioni sul piano dell'ambiente, sul piano della giustizia, di una tale, e sul piano della giustizia, di una tale macroscopicità che necessariamente va profondamente modificato. Ripeto, rimarrà l'imprenditore, cioè chi organizza i fattori della produzione, ma dovrà progressivamente emergere una cultura imprenditoriale che sia una cultura della solidarietà e non una della ripartizione, quindi, no, della produzione per la ripartizione e per bisogni essenziali, rispetto ad una cultura che vede essenzialmente e prioritariamente il profitto. Insomma, certo, è un cammino lungo, è un cammino difficile. Questo sta alla nostra convinzione della opportunità e dell'amore che ci abbiamo verso noi stessi e verso il prossimo.
Allora, ancora grazie. Questo è stato l'ultimo, diciamo, incontro del nostro cammino, che ha realizzato veramente anche quella binomio del pensare ed agire. Ci sono due appuntamenti che vorrei aver presenti in questo: il cammino delle veglie di preghiere al suo incontro finale venerdì prossimo, dove ci troveremo a Villa Glory, ospiti nella comunità di accoglienza dei malati di AIDS della Caritas, Villa Glory alle 6. Facciamo un po' di preghiera, di riflessione, di canti con i pazienti di Via Gloria, di Via del Biscione, e poi convivialità, quindi portiamo anche noi la cena. Quella sera loro devono essere i nostri ospiti, quindi damosi una regolata per questo. Per arrivare a Villa Glory, gli autobus dalla stazione sono il 3 e il 6 e il 910. Dentro la villa non si va con le macchine, si lasciano fuori anche per non creare difficoltà ai pazienti. Cioè, Patrizia andrà prima a mettere una freccia, c'è la casa dentro la villa. Altro incontro e appuntamento, questo è particolarmente comunitario, il 29 di giugno avviene che Marinella e Giancarlo si sposano magari ce lo dite voi? Che cosa volete dirci?
Siete tutti invitati a quell'evento per il pomeriggio, sicuramente.
Buono.
Sì, allora, siamo in parrocchia di San Melchiade, dove viviamo, e pomeriggio facciamo una festa comunitaria, con l'evento.
Quindi la mattina alle 10 a Labaro per la concelebrazione.
Celebrate
voi. No. Giusto.